Ragazzi, eccoci nuovo qua per una nuova puntata di Arriva lo Sport. Buonasera, Nico,
Buon pomeriggio da Piero
Buon
Loprede
pomeriggio,
pure.
Hai ragione.
Buon pomeriggio anche a tutti quelli che ci
Infatti,
ascoltano.
salutiamo tutti i nostri amici radioascoltatori che sono venuti anche oggi, si sono sintonizzati anche oggi su www.radiofonia.com, che anche oggi non sono mancati. Allora, andiamo subito, parliamo subito degli argomenti. Intanto, buonasera a Stefano De Francesco, giocatore,
Benvenuto, buonasera,
benvenuto,
buonasera.
grazie per essere qua. Giocatore del Perugia Subbutro, dimmi se ho detto. Ecco, vai perché non mi ricordavo tutta, vai.
Associazione Calcio Subbuteo Perugia 1973. È un
Perfetto,
po' complicato. Che possiamo
perfetto.
trovare anche su internet,
Sì,
giusto?
sì, sì, sì. Ok. Allora, prima cosa, prima di rimanermi spontaneo da parte mia, non avendo mai giocato a Subbutro, che cos'è il Subbutro? Che gioco è?
Allora, il Subbuteo è un gioco che comunemente conosciuto come calcio da tavolo, ma ormai, come dire, è entrato un po' nel linguaggio comune anche subbuteo come proprio un gioco a sé stante, perché delle volte se si va anche, parlavamo prima di internet, su Google, se digiti di subbuteo escono milioni
Lo puoi
e
trovare.
milioni di siti in tutto il mondo, non solo, è uno dei 20 marchi commerciali più conosciuti nel mondo per quanto riguarda i giochi da tavolo, dai dati dello scorso anno, quando fecero un'analisi di questo tipo di proprietaria del marchio, è l'Hasbro, che è la multinazionale più importante per quanto riguarda questo tipo di situazioni. Il gioco è un gioco che ormai si avvia a raggiungere quasi i 100 anni di storia, perché è iniziato nel 1919, si chiamava New Footy, poi dopo si è
Siamo
sviluppato, è
capiti.
diventato Subbuteo, poi ha avuto anche altre forme, altri nomi, tuttora è commercializzato anche con nomi differenti, quindi è una storia
Lunga.
che si avvicina a un secolo, non è cosa di poco conto per un qualcosa che rimane in qualche maniera un'attività dilettantistica.
Come si... Vai, vai
No,
Piero.
volevo sapere dove è nato questo Nato in
sport.
Inghilterra, come tutti quanti i giochi del mondo, gli inglesi sono straordinari, anche in questo, dopo averlo inventato, non hanno mai vinto. Ma
Ah,
tolto quello, cioè,
poi tanto che hanno
questo,
inventato.
come dire, è una tradizione che loro a cui sono molto attenti, perché, ripeto, anche hanno inventato di tutto. Forse ogni tanto vincono qualcosa nel rugby, ma per il
Ah,
resto.
neanche nel calcio. Infatti, aspetta, come si gioca su Budo? Cioè, quanti sono i giocatori, abito, come funziona,
Allora,
diciamo?
il gioco è diviso in due categorie differenti. La categoria individuale, nel quale ovviamente, lo dice il nome stesso, si gioca uno contro uno, e poi c'è un'attività a squadre. La squadra vede giocare quattro giocatori per la squadra e con due giocatori in panchina che possono subentrare solo però tra il primo e il secondo tempo, non
Non a
durante,
partita in
non
corso.
a partita in corso. Durante il primo e il secondo tempo si può effettuare una sostituzione per cercare magari laddove c'è bisogno di controllare la partita, di mettere un giocatore più attento con certe caratteristiche, o dove magari bisogna recuperare qualcuno che possa fare cose differenti. È un
Posso
gioco
fare la
anche.
differenza.
Sì. Sì,
C'è un abito?
assolutamente, altrimenti sarebbe impossibile giocare. Perché si parla sempre degli arbitri male, ma senza di loro non si farebbe nulla.
E ascolta, come regole, cioè abito, come si comporta? Qual è?
L'arbitro, se vogliamo fare un esempio, può essere molto simile a quello che magari vediamo in certi incontri di biliardo, non so se avete presente, quindi interviene laddove c'è da fare delle correzioni o laddove si sono creati dei colpi irregolari, chiama lo stop, posiziona le miniature nel modo giusto e poi dà il riavvio del gioco a secondo se c'è un calcio di punizione oppure una semplice ripresa del
La
gioco.
partita dura quanto una partita di pallone?
No, la
No.
partita dura 15 minuti per tempo.
Ah.
In caso di parità, quando ci sono tornei di eliminazione diretta, c'è la sudden death di 10 minuti.
Ho capito.
E le regole, cioè come è strutturato, come, dove si parte, come funziona proprio il gioco del subbuto, l'obiettivo?
Cioè,
chiaramente, riproponendo una partita di calcio, l'obiettivo è fare gol. E come nel calcio, chi fa più gol vince la partita. Quindi, da questo punto di vista, le regole sono riportate su scala, ma seguono abbastanza fedelmente quelle che sono nel calcio, quindi fuorigiochi, punizioni, rigori e via discorrendo. L'unica cosa che rende il gioco ovviamente molto particolare e sarebbe inevitabile è il numero limitato di tocchi che può avere una miniatura, quindi una miniatura non può colpire la palla per più di 3 volte consecutive, poi deve intervenire con un altro giocatore per evitare che magari qualcuno possa continuare a utilizzare solo una miniatura.
In tutto 6 giocatori, quindi cioè quanti sono giocatori in tutto che fa chi sta in panchina?
Allora, quelli che possono essere messi a referto in un incontro ufficiale sono 6.
Ok. Adesso un attimo parlando della vostra squadra. Non mi ha scordato. Vi chiediamo quanto sia difficile, no, giocare a Subbuto, sanno lui, penso tu da tanti anni che lo fai Subbuto, dimmi se sbaglio.
Io a Natale saranno 40 anni.
Quindi sei un pochino esperto. Noi.
Com'è nata questa passione del
Subbuto? Io sono un grande appassionato di calcio, mi regalarono da ragazzino, poi io purtroppo per me ho 52 anni, quindi mi regalarono a Natale del 1971 una scatola, all'epoca non c'erano PlayStation o cose, potete immaginare per me che avevo la televisione in bianco e nero quello che era vedere un campo verde con le miniature, con le squadre.
È un miracolo, diciamo.
Poi c'era una cosa bellissima che le miniature della scatola erano praticamente una blu con i pantaloncini bianchi, una rossa con i pantaloncini bianchi. Io sono tifoso del Perugia, ho trovato subito la mia squadra ideale, mi sono subito appassionato, ho cominciato a giocare e dopo 2 o 3 anni mi iscrissi casualmente al primo campionato italiano, c'erano in dei giornalini dei coupon da riempire, andai a giocare, vinsi il campionato regionale, andai a fare la finale dei campionati e da lì poi piano piano siamo partiti, abbiamo creato il club.
Con eravate in pochi, diciamo, a praticare.
Ma vabbè, no, negli anni 70 e 80, e voi si vede che siete giovani, sì. Anni 70 e 80 Subbuto è stato...
C'è il boom, diciamo.
Un cult, cioè se si va, ripeto, a vedere ora anche tantissimi film che vengono fatti oggi che ripropongono quegli anni, e in tutti quei film fateci caso che si parla del Subbuto. Il più grande film di calcio che sia stato fatto, che è Febbre a 90, sì, che credo che conoscerete,
sì,
è l'incontro clou fra i due amici che giocano la sera a Subbuto, ognuno con l'Arsenal di un anno differente, perché il Subbuto fa parte di quegli anni.
Mai pensato di morire su, cioè hai avuto un momento dove muori su butto e gioca qualcos'altro a pallone?
Io ho giocato anche a calcio, seguo una squadra di calcio come dirigente, ma
Pierantonio, giusto,
sì, esatto. Però il Subbuto è il Subbuto, ormai è parte della mia vita. C'è stato anche un momento in cui stavo pensando di smettere, ha cominciato a giocare mio figlio, quindi come dire, mi è toccato
continuare
a seguire.
Qual è la cosa che ti piace più? Cioè l'aspetto che del Subbuto che ti salta di più, che è la cosa che ti piace di più?
Allora, all'inizio sicuramente il fatto che tu potessi da ragazzino riproporti certe situazioni che in quel momento con la tua fantasia ti portavano a far partite impossibili, e poi dopo quando diventi più adulto è chiaro che diventa una cosa differente. Per me è stato anche un modo per confrontarsi, per creare delle vere e proprie occasioni di confronto sportivo, perché bene o male abbiamo giocato veramente tanto, ho girato quasi tutto il mondo giocando a Subbuteo, quindi sono uno, ecco, mi dispiace, ora sembra che uno fa il fanatico, sono uno dei giocatori più conosciuti in assoluto, è una cosa che, come dire, ha fatto sì che poi dopo, ecco, subentrassero altri aspetti, ci sono tante amicizie e tante cose in tutto il mondo che ti consentano, in qualsiasi parte del mondo, se c'hai una cosa alzi il telefono, trovi qualcuno, sì, che ti dice eccomi, perché è una famiglia allargata da questo punto
di vista. È difficile giocare a Subbuto?
Sì, e questo è il vero problema, perché è molto difficile, purtroppo questo è il vero problema verso le nuove generazioni, perché noi subiamo molto la concorrenza dei giochi tipo PlayStation, sì, o cose di questo
giochi
genere,
elettronici, diciamo.
Giochi elettronici che sono facilissimi, perché io vedo, perché c'è, ripeto, avendo un ragazzo più piccolo in casa, si mettono lì, giocano,
e già dopo, i tasti fanno subito,
dopo 10 minuti fai rovesciate. Giocare a Subbuto è difficile, perché comunque sia un millimetro in più è troppo perché colpisci la palla troppo forte, un millimetro in meno è poco perché non la colpisci, quindi
più
perdi il possesso.
Uno spazio di concentrazione?
È un grande spazio
abilità.
Di abilità e concentrazione, assolutamente. Cioè l'aspetto tecnico è importante perché conta tantissimo come approcci la palla, come la tagli, come rimani successivamente ad aver colpito la palla. Quindi è un gioco molto bello, a me piace tantissimo e ripeto, la vera difficoltà è proprio questa, che non tutti riescono poi a far sì che i ragazzi proseguano, perché il ragazzo vede il gioco, si appassiona subito perché vede un qualcosa che
di nuovo di
bello, e poi quando si rende conto che le miniature non fanno quello che lui pensa, non tutti sono disponibili a continuare ad impegnarsi. Chi ci riesce sicuramente gli si apre un mondo di belle soddisfazioni, perché sono belle cose da fare.
Tu mi hai reagito un po' a tutto il mondo, giusto? Il giocatore che di subito era più bravo che hai visto giocare, che ti viene in mente?
Ma dipende dalle epoche, perché anche qui è come nel calcio, e essendo cambiati anche i materiali dipende dalle epoche. Sicuramente giocatore che ha vinto di più in assoluto a livello mondiale è un giocatore italiano, si chiama Massimo Bolognino, che ha vinto 4 titoli mondiali ed è un giocatore di Napoli molto molto bravo, con grandissimi colpi. Al tempo stesso però, ecco, dire chi è il più grande è difficile.
Sì.
Ma io che su Buddha hai visto, sono vari campionati, Serie A, giusto, Serie D, sì, tutti, sì, quanti, sì. Sono i...
Allora, le squadre in Italia sono più di 100 le squadre in Italia, e
sono divise in varie categorie,
anche qui A, B, C, D, anche perché far giocare certe squadre con certe altre diventerebbe, come dire, un
complicato.
Confronto è come far giocare Pierantonio Real Madrid, le categorie, si dice nel calcio, ci sono apposta, e anche qui.
Oltre a voi, qual è l'altra regione che secondo te dove si butta va forte?
In Italia un po' dappertutto, amor del vero, e sono tantissime le realtà che seguono questa disciplina. E si fa prima a dire dove non è tanto diffusa, in Val d'Aosta, ecco, per capirci lì, però è una cosa che non ha mai attecchito granché, ma è una regione piccola, per il resto è diffuso dappertutto, in Campania tantissimo, ma ripeto, abbiamo fatto ora, ho visto la fase interregionale di Serie D, c'erano squadre dalla Sardegna, c'erano squadre
tutte le qua. Come siamo messi bene?
Noi siamo messi abbastanza bene, anche perché abbiamo una grande tradizione, quindi qui giocano tantissime persone. Noi anzi diamo tanti giocatori che vanno a giocare fuori in altre squadre, e quelli magari che non trovano spazio con noi e magari scelgono, secondo me sbagliando, perché a me piacerebbe che tutti restassero a giocare insieme a noi, perché qui hanno imparato a giocare e vanno in giro. Però ecco, la differenza, lo dicevamo prima a microfoni spenti, tra noi e le altre squadre: noi abbiamo adesso, alla fine del girone d'andata, siamo primi insieme alla Reggiana. La Reggiana ha 2 giocatori stranieri, il campione del mondo che è spagnolo, che si chiama Carlos Flores, e un altro giocatore di Malta. Noi abbiamo tutti i giocatori di Perugia,
quindi diciamo che girano pure un po' di soldi.
Assolutamente, Carlos Flores fa il giocatore di professione,
cioè vive giocando
sì. Noi non facciamo questo, noi facciamo una cosa differente, le poche energie che abbiamo le spendiamo per far muovere i ragazzi gratuitamente, e chi, fin quando uno non ha il lavoro, gli paghiamo le spese per quello che è. Poi tutti gli altri si tassano per mantenere il club. Siamo un club in questo senso un po' proletario, però vedo che è una cosa che lega,
funziona
molto, perché è quasi un debito d'onore che uno prende nel momento in cui ha avuto certe cose, inizia a avere anche lui il reddito, sapere che può rifare per altri quello che è stato fatto per lui, e è una bella cosa.
Poi naturalmente le spese ci sono, si deve andare in trasferta.
È normale, perché l'attività è non soltanto in Italia, è anche all'estero, quindi le spese ci sono. Per fortuna ora i voli low cost negli ultimi 7-8 anni
aiutano
hanno abbassato decisamente le cose.
Parliamo un attimo della vostra società, intanto del vostro PAM AS, perché sei scudetti, insomma, di un po'.
Vai. Sì, noi abbiamo vinto, siamo la squadra italiana che
più titolata.
Più titolata. Abbiamo vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiane. Una Coppa Italia Primavera Under 15, 2 Coppe dei Campioni, che non è poco, e tantissimi tornei sia nazionali che internazionali. E quindi, come dire, sì, siamo contenti perché vincere non è mai facile.
Come squadra giovane, un giusto mix, diciamo.
La squadra subisce sempre un'evoluzione, nel senso che via via c'è qualcuno
che lascia,
che più che lascia, che magari
dà
spazio ad altri, perché i giovani che arrivano sono giovani forti. Noi abbiamo adesso un ragazzo che è titolare in Serie A, è un ragazzo giovane, ha vinto 2 campionati del mondo under 19, si è guadagnato il posto in squadra e sta giocando. Abbiamo un altro ragazzo che lo scorso anno è arrivato secondo nel campionato under 15, ora è diventato under 19 e già inizia a fare qualche presenza, che si chiama Andrea Manganello. Sono cose, ecco, è normale, piano piano c'è chi cresce e trova il suo spazio.
Fa tutte queste vittorie, tutti questi successi, qual è quello che ti ricordi con più gioia?
Il primo scudetto, senz'altro, perché lo vincemmo nel 1986.
Pietro, tempi lontani per noi.
Lo vincemmo nel 1986. E io ero il capitano della squadra in quel momento e andammo a giocare alla Fiera Internazionale di Genova. C'erano a vedere la partita più di 1000 persone.
E finale secca?
Finale secca contro Genova.
Fuori casa?
Sì, perché loro, Genova era la capitale del Subbuteo, perché c'era l'importatore del gioco che era di Genova. E Genova non aveva vinto il campionato e noi eravamo un po', come dire, la vittima sacrificale per questa cosa, quindi interviste, cose. Noi non abbiamo rilasciato nessuna intervista perché intervistavano solo loro, tanto dovevano vincere. E la partita invece terminò 2-2 e si andò allo spareggio tra i due capitani. Noi eravamo andati, una cinquantina di persone erano venute con noi da Perugia per vedere la partita. E mi ricordo come se fosse ora, io vincevo 1-0 nello spareggio che feci e mi riposizionò l'arbitro un tiro perché lui aveva fatto un'infrazione. E io, è un ricordo indelebile, ho alzato gli occhi, ho visto tutti i miei amici che erano lì dietro. Il portiere poteva anche non esserci, avrei fatto gol lo stesso.
Una bella emozione, penso.
Sì, bella.
Invece la partita è un po' più, non dico brutta, però che ti ricordi di meno.
La dimenticare.
La delusione più grande, sì. Una finale di Coppa dei Campioni nel 2005. Lì le parti erano invertite, noi eravamo la grandissima favorita, perché le altre squadre che potevano competere con noi avevano tutte perse, o chi agli ottavi, chi ai quarti.
Strada facendo.
Siamo arrivati in semifinale noi con altre 3 squadre che erano sicuramente non abbordabili, di più. Abbiamo vinto la semifinale senza nessuna fatica. Siamo arrivati in finale contro una squadra austriaca e abbiamo perso 2-1. Troppa tranquillità.
Troppa sicurezza, diciamo.
Sì, probabilmente sottovalutato l'avversario, perso. E quella...
Non te la scorderai mai.
Ma guarda, ogni volta che ci
ma hai debbi.
Poi in casa, soprattutto.
È stata una cosa terribile.
Il segreto è per non perdere a Subbuteo. Cioè, durante una partita, il giocatore deve...
Non esiste segreto, se ci fosse il segreto per non perdere diventerebbe un gioco stupido. Il fatto che puoi perdere ti dà quella adrenalina che ti serve per stare in tensione, per cercare di
non
perdere. Poi ci sono anche gli altri, e se sono più bravi di te vincono loro.
Hai vero di pubblico? Come mi hai detto, prende parecchio Subbuteo.
Allora, dipende dalle realtà e dalle situazioni dove vai a giocare. Noi per esempio quest'anno abbiamo giocato la finale della Supercoppa al Casinò a Nova Gorica, c'era parecchia gente. Le location sono importanti.
Normale, l'aiuto del pubblico è fondamentale.
Le location sono importanti perché a seconda di dove giochi puoi avere... Io ricordo un'altra Supercoppa che facemmo qui a Perugia, al centro commerciale qui a quella strada e c'era tantissima gente, giocammo contro Napoli in quell'occasione.
È seguito, diciamo.
Sì, ma poi anche se lo fai in questi posti
dove c'è gente.
Parliamoci chiaro, noi siamo italiani, quando vediamo una cosa che ci ricorda un campo da calcio, qualcuno si ferma sempre.
Assolutamente.
È inevitabile.
Il mondo dei palonai. Allora, rispetto a Estro, no? Qui come siamo in Italia secondo te? Buon ottimi livelli?
L'Italia è sicuramente il paese più importante per quanto riguarda il calcio da tavolo in assoluto. Come numero di iscritti, come numero di squadre, ecco, guarda, vedo che lui sta andando via,
sì,
a guardare quello, no, Massimo, cioè, Bolognino,
hanno taggato un nostro amico su Facebook, ci ha taggato Massimo Bolognino, Eurogol, campione del mondo di Subbuto,
sì,
proprio
sì,
c'è
sì,
il
sì,
video,
quindi è un argomento che sta interessando, ma se continuate,
ringraziamo Tommy,
infatti ringraziamo Tommy, e ricordiamo i nostri amici che poi ci sarà il gioco della schedina,
sì, sì,
negli ultimi 15 minuti. Allora, dicevi Stefano,
sì, ci sono, è sicuramente la nazione guida da questo punto di vista. In Spagna c'è un grossissimo risveglio del gioco, perché un'azienda spagnola ha cominciato a vendere Subbuteo con un altro nome, ma il senso è sempre quello, ed è di proprietà di uno dei soci del Real Madrid, fra parentesi, quindi è una cosa che ha preso molto, e infatti hanno un grandissimo aumento di praticanti, di soci e tutto quanto.
E donne e femmine giocano a Subbuteo?
Sì, noi abbiamo anche una ragazza che si chiama Valentina Bartolini, che quest'anno abbiamo dato in prestito a una squadra di Serie C per farla giocare, che è stata campionessa d'Italia negli ultimi 3 anni 2 volte.
Ci sono le categorie uomo-donna, possono giocare?
Le donne possono giocare nella categoria maschile, non viceversa. E però quando ci sono i campionati federali c'è la categoria femminile. In realtà c'è un po' di dislivello tra...
Dovuto
al numero dei praticanti, come parlavamo prima dei settori giovanili, mi chiedevate, e come quelli che vogliono fare il settore giovanile senza avere i numeri, la qualità viene dai numeri.
Normale.
Con te parole, come le scrivesti Subbuteo? Con te aggettivi o te parole ti vanno in mente?
Non è facile, mi fai una domanda alla quale è difficile.
Due parole?
Ma sì, cioè, appassionante, te ne dico una.
Vai.
Dato che hai detto che ci vuole molta abilità, quindi ci vorrà molto allenamento.
Sì, ci vuole allenamento, specialmente all'inizio, perché devi iniziare a capire come muoverti, che tipo di allenamento fare, come accostare, trovare la miniatura con cui giocare, perché qui è come sulla racchetta del tennis, tu devi scegliere una miniatura che sia un po' più alta, un po' più bassa, con un muretto di un certo tipo, perché in base a quel gioco che tu vuoi fare, se fai un gioco magari di controllo, faccio un esempio tanto per capirci, anche se mi sentisse qualche appassionato di Subbuteo direbbe che dico una scemenza, se fai un gioco che so tipo il Barcellona con continuo controllo, hai bisogno di una miniatura che controlli la palla. Se fai un gioco molto aggressivo hai bisogno di una miniatura che la spinga molto, e così via.
Durante le partite c'è l'allenatore o siete dipendenti?
Allora, durante la partita c'è sempre una persona che è fuori, che è responsabile tecnico, che ti dà
consigli,
informazioni su quello che sta facendo la squadra, anche sul tipo di approccio che devi avere. Non, a differenza di altre cose, non può darti informazioni sulla partita, ti può dire soltanto tatticamente quello che puoi fare, cioè non ti può dire quel giocatore è attento in fuorigioco o altro, ti deve dire guarda, controlla di più, stai attento, richiudi dietro, puoi fare delle cose, ma sono solo consigli tattici.
È più facile fare allenatore o giocatore Subbuteo?
Ma
più difficile, vuol dire, scusa.
Sicuramente fare il giocatore.
Sono più responsabilità, diciamo.
Tanto, e mo ritorniamo sempre al calcio. Io non ho mai visto un allenatore che vince senza i giocatori bravi.
No, anche io forse c'è stata, ma state eccezioni.
Ma io queste eccezioni ne ci credo poco.
Poche.
Sì, direi proprio di sì.
Piero, chiediamo un attimo sul campionato, non avevo, poi facciamo un pochino di pausa,
sì,
così
sì.
I nostri. Non avevo, poi torniamo sul campionato. Avete vinto domenica, dimmi se sbaglio.
Siamo primi alla fine del girone d'andata, a pari punti con la Reggiana, 20 punti.
Com'è la Reggiana?
E la Reggiana è campione d'Europa in carica, ci ha eliminato in semifinale di Coppa dei Campioni quest'anno in Austria, abbiamo perso per un gol di differenza reti, 2-2 è finita la partita, però loro hanno fatto un gol in più.
Quindi la Coppa Campioni si svolge tutto in un giorno, diciamo.
La Coppa Campioni si svolge in una selezione prima, poi c'è la fase finale dove accedono le ultime 16 squadre e si svolge in un weekend, dal venerdì alla domenica.
Capito. Perfetto. Facciamo un attimo di pausa.
Sì, ci fermiamo 2 minuti.
5 minuti di pausa, torniamo fra pochissimo, sempre con Stefano e con i nostri amici. A dopo. Eccoci di nuovo qua, di nuovo un ciao a tutti coloro che ci ascoltano.
Si è collegato.
Infatti, adesso un grazie a Stefano, venuto qua alla trasmissione con noi oggi.
Ricordiamo di cosa stiamo parlando oggi.
Di Subbuto, ed è la vostra squadra, ripetiamo a Stefano così.
Associazione sì. Calcio Subbuteo Perugia 1973.
Per chi vi vuole contattare, i contatti.
Chi ci vuole contattare, basta andare su Google e scrivere Associazione Calcio Subbuteo Perugia, vengono fuori tantissime informazioni, oppure contattarci tramite il nostro sito, mandandoci una mail. A csubbuteoperugia@libero.it.
Per assistere ai vostri allenamenti invece?
Il lunedì sera noi giochiamo a Monteluce qui a Perugia.
Perfetto, quindi per chi vuole entrare
in
questo
per curiosità
mondo,
per avvicinarsi, per vedere, poi può darsi che uno si appassiona.
Hai visto mai?
A che età, parlando un attimo del campionato, non metto la Reggiana, altre squadre forti, cioè come il Vero?
Pisa molto forte, Roma, Milano sono subito dietro, quarta e quinta molto forti, Bologna, Napoli, comunque squadre importanti, e poi via via le altre.
Però quante squadre sono in tutto nel campionato?
In Serie A 10.
Vi affrontate sempre come al solito di domenica, diciamo?
Dal venerdì alla domenica.
Sempre
dal venerdì alla domenica. Teniamo conto che parliamo di una disciplina dilettantistica. C'è stato per qualche anno un calendario fatto con gli incontri da disputare uno ogni settimana, ma era diventata una cosa impensabile.
Infatti, ma c'è una lega proprio del
sì, c'è la Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo, FISCT, e anche quello c'è il sito www.fisct.it, che anche quello può essere
interessante.
Sì.
Il vostro obiettivo?
Il nostro obiettivo ora sicuramente nell'immediato è cercare di conservare il titolo, quindi ad aprile noi avremo il girone di ritorno e cercheremo di mantenere la prima posizione. Sicuramente 20 punti non bastano, quelli che abbiamo fatto l'andata. Lo scorso anno riuscimmo a fare l'impresa, perché sempre Reggiana era prima lo scorso anno con 25 punti, noi ne avevamo 21 alla fine del girone d'andata, quindi 4 punti sotto, però al girone di ritorno le vincemmo tutte, facemmo 27 punti, cosa che non è facile da ripetere perché fu una vera e propria impresa. Sì.
Oltre al campionato, altri appuntamenti avete in questa stagione? Ricordai?
Allora, ci saranno, ora dopo il campionato, ci sono vari tornei in giro per il mondo praticamente tutte le settimane. E poi gli eventi importanti, oltre a questo, c'è uno organizzato un po' come il tennis, la cosa. Ci sono dei
tornei settimanali.
Sì, e poi ci sono quattro tornei che qui si chiamano Major, che sono tipo i tornei del Grande Slam del tennis. E ne mancano adesso alcuni, ce n'è uno a metà marzo in Belgio, poi ce n'è un altro ad Amsterdam ad aprile, e poi c'è l'appuntamento italiano che è a Bologna a maggio, e poi l'ultimo che è in Austria ad agosto, che chiude un po' la stagione, perché la stagione si chiude il 31 agosto, poi dal 1 settembre inizia la stagione successiva.
Quindi non c'è un attimo di pausa.
Cosa importante, avremo i mondiali d'Italia quest'anno, che saranno a Palermo, organizzati in collaborazione con il CONI siciliano e la Regione Sicilia, e cercheremo di avere più atleti possibili.
C'è speranza che qualche ragazzo
nostro, sì, sì, sicuramente sì, ci sono ragazzi in tutte le categorie che sono validi e che sono, come dire, sotto osservazione per essere convocati. Sicuramente penso che 3 o 4 ragazzi nostri saranno nelle categorie giovanili. E poi per quanto riguarda, ci sono le due nazionali Open e Veteran, delle quali abbiamo non solo dei convocati, ma i due capitani delle nazionali più importanti che giocano con Perugia.
Chiudiamo questi eventi mondiali che è veramente da ricordare.
Come sono suddivise le categorie nel Subbuteo? Cioè, da che età si può partire a giocare?
La prima categoria è l'under 12, quindi si può giocare da fino a 12 anni, giochi in quella categoria. Poi dopo c'è l'under 15, poi l'under 19, poi via via vai in una categoria cosiddetta open, cioè nella quale possono giocare praticamente tutti, e poi esiste la categoria veteran over 35.
Una domanda, passiamo tu, con chi giocate questo fine settimana in campionato? Non te l'ho chiesto prima, Stefano. Con chi giocate questo prossimo turno in campionato, con quale squadra?
È Virtus Rieti, la prima partita del girone di ritorno, sì.
In trasferta, giusto?
No, beh, non c'è trasferta o cassa.
Ah, okay. In realtà è una partita secca, diciamo.
È il ritorno, però sì. No, giochi, saremo ospiti dell'ente terme di Chianciano.
Ah.
E quindi giocheremo a Chianciano il ritorno.
Avversario tosto questa Virtus.
Sono quasi tutti i giocatori nostri che sono andati a giocare in un altro posto, una squadra che praticamente più della metà della rosa è fatta da giocatori del Perugia.
Ma l'impianto per un giocatore che ha visto andare via, cioè per un giocatore che dici no, poteva rimanere qua e forse darci...
Allora, io ogni volta che qualcuno dei nostri giocatori va a giocare con un'altra squadra mi dispiace. In realtà non ne rimpiango nessuno, perché se proprio devo dire la verità, quelli che sono rimasti sono sempre
i migliori,
i più bravi, e sono anche quelli che sono più legati alla squadra. Qualcuno che ha deciso di andare via c'è sempre, mi dispiace molto, però non ha capito forse fino in fondo quello che è lo spirito della nostra squadra.
Vogliamo salutare qualche componente della vostra squadra?
Ma, tanto, come dire, so che ci stanno ascoltando. Vai, quindi, senza che li saluto, lo sanno già che...
E c'è un presidente?
Sì, il presidente nostro è Francesco Discepoli.
Salutiamo anche
di Perugia, che si impegna tantissimo su questa cosa.
Giocatore?
Gioca anche, però è più dirigente,
più
che
presidente
giocatore,
del giocatore.
Sì, perché ci dà una grandissima, è appassionato del gioco tantissimo e ci dà una grandissima mano sotto tutti i punti di vista. Ecco, domani accompagnerà una squadra di ragazzi giovani che vanno a giocare a Modena a fare un torneo, che è un torneo di seconda fascia dove possono fare esperienza. E averci persone come lui che danno questo impegno e questa voglia a tutti.
Prima hai parlato del pubblico, no? Abbiamo parlato delle trasferte. Il pubblico più caloroso, cioè che ha fatto più confusione, ti ricordi?
In Grecia. Noi giocammo una semifinale del campionato europeo in Grecia, vincevamo 3-1, perché per spiegare la somma dei punti va in base al numero di vittorie.
Quanti
sui quattro campi,
su...
erano quattro partite, noi vincevamo su tre campi e su uno perdevamo.
Unite a uno.
Praticamente negli ultimi quattro minuti siamo passati da vincere 3-1 a perdere 2-1, con attorno stava succedendo di tutto.
Come avvicina il pubblico? Si avvicina, cioè, la partita erano, come si guarda?
Lì erano vicini.
Troppo vicini forse.
Un attimo,
quanto incide il pubblico? Tanto?
Niente. Lì hanno inciso perché non siamo stati bravi noi
a mantenere la calma.
Niente, perché se stai con la testa sulle spalle e con gli occhi dove devi guardare anziché guardare il resto, lì abbiamo sbagliato noi.
A livello regionale, ma ci sono i tuoi campioni, hai detto che possono.
Sì. Sicuramente a livello regionale ci abbiamo tanti giocatori. Sicuramente il più forte è Massimiliano Anastasi, è un giocatore straordinario. Per me è uno dei più forti giocatori che abbiamo avuto proprio in assoluto. È stato campione del mondo individuale, oltre che a squadre, è il capitano della nazionale italiana Open. Ha vinto il World Master come miglior giocatore per 2 anni e voglio dire una cosa: questo ragazzo non lavorava, arrivò a una squadra di Napoli che era molto
ambiziosa.
Sì, c'aveva un presidente che spendeva tanti soldi, che gli ha messo una lista di sotto, gli ha detto guarda, scrivi tutti i tornei che vuoi fare, tutte le cose che vuoi fare e poi dimmi quanto vuoi di rimborso che ci mettiamo d'accordo. E lui ha detto guarda, io gioco con la mia squadra. Non so quanti lo farebbero.
È un bel gesto, veramente da sottolineare.
A proposito di tornei internazionali, ci sono premi in denaro?
Non possono esserci premi in denaro, perché altrimenti ci arriva subito e troviamo qui qualcuno subito fuori che ci aspetta. Non ci possono essere premi in denaro, ci sono soltanto competizioni di questo che danno una vittoria, niente di più.
Si può fare solo per hobby, subito, oppure no?
Sì, come no. Okay. Ce ne sono tantissime di persone che giocano a casa con gli amici, ma proprio tante, anzi molte di più.
Si può comprare in qualsiasi negozio. Infatti
prima ci hai detto si può comprare in qualsiasi negozio.
Sì, allora, in realtà la diffusione del gioco maggiore nasce proprio da questo, perché noi ci sono tantissime persone, oltretutto anche tantissimi calciatori di Serie A che sono grandissimi appassionati. Buffon per esempio è uno dei più grandi collezionisti di Subbuti in assoluto. Paolo Di Canio è anche forte, è un giocatore bravo come cosa. Ci sono tantissimi che poi non fanno attività vera e propria
agonistica,
fanno,
diciamo,
agonistica, ma giocano a casa con i propri amici,
insomma. Collezionisti, cioè ci sono tanti tipi di Subbuti, si possono comprare tanti tipi, ci sono tanti modi.
Se voi andate su eBay,
sì?
E scrivete e scrivete Subbuti o guardate quante decine di migliaia di squadre vengono fuori da comprare, perché ci sono cataloghi con 500, 600, 1000 squadre.
È costoso come gioco?
Dipende, perché sulle cose particolari molto vecchie si raggiungono quotazioni importanti. Io ho una squadra che non è neanche Subbuteo, è del New Footy, quindi dell'antesignano del Subbuteo, che è uno Sheffield Wednesday del 1929, fatto ancora con le basi di piombo, come si faceva ai soldatini, e la miniatura di carta. È una squadra completa, che ce ne sono 4-5 nel mondo, ha delle valutazioni importanti.
Abbiamo parlato delle ambizioni della squadra, e le ambizioni personali quali sono?
Io ormai
gli obiettivi personali,
quello che dovevo fare con la mia squadra l'ho fatto, perché bene o male, ecco, qualcosa ho vinto.
Ricordiamo cosa avete vinto?
Oddio, io ho vinto 14 titoli mondiali, ho vinto tutto quello che ha vinto Perugia a squadre, sono tanti anni che gioco, ho vinto. Quello che mi piace è che anche un domani che io, perché tanto ci sono vicino, non dovessi continuare a giocare, ma continuerò sicuramente a seguire le sorti della squadra, magari fuori dal campo, la squadra continua a essere competitiva e continua a vincere. Sono sicuro che questo l'abbiamo già costruito, questa è la soddisfazione più grande che posso avere.
Ci vuole pazienza, perseveranza nel costruire tutto questo?
Cioè io ripeto, parliamo di una squadra che ha 40 anni, fra due anni, siamo stati fondati nel 73, 38 anni di una società dilettantistica, non so quanti possono dire che di averla anche in altre discipline.
Occupa tanto tempo il Subbuteo nella vita, tutti i giorni, diciamo.
Come dire, va a fasi della vita. Da ragazzino, quando giocavi ci giocavi, quando non ci giocavi ci pensavi, poi dopo arrivano le distrazioni dovute all'altro sesso, poi dopo arriva il lavoro, poi
arriva la famiglia. Cioè, è normale.
È chiaro che il posto cambia di posizione, però rimane comunque sempre una bella passione.
Vediamo che tu non fai questo, cioè fai anche altro una vita, giusto? Vicepresidente del Petignano, ma detto
del Pierantonio.
Del Pierantonio, scusami, ho sbagliato. Pierantonio.
Sì.
Pierantonio che stanno poi bene, giusto? Facciamo gli scongiuri.
Sono parecchi anni che va bene, perché ecco, facendo i debiti scongiuri, il primo in classifica in eccellenza, abbiamo 9 punti sulla seconda, che è il Trestina. Domenica scorsa c'è stato lo scontro diretto
in casa o fuori?
Fuori casa, abbiamo pareggiato 2-2 con parecchio rammarico, perché abbiamo preso il gol al 96esimo, quello del 2-2, altrimenti probabilmente
potevate vincere.
Chiuso il campionato, a festeggiare.
Potevamo iniziare a stare più tranquilli, vincere finché la matematica non lo dice, il calcio ci ha insegnato a non vendere mai la pelle dell'orso.
Assolutamente.
E qualche giocatore della vostra squadra che vuoi passare, vuol fare anche Subbuteo, c'è stato, c'è?
Ma queste... attualmente no, ci sono dei ragazzi che giocano, che sono di Pierantonio, che giocano anche con noi lì.
Cioè, poi l'eccellenza occupa parecchio tempo, ci sono parecchi allenamenti.
Da noi è, come dire, fatta in maniera molto professionale questo tipo.
A parlato di abito, no? Mi ha fatto mente una domanda. È abito peggiore che hai visto a Subbuteo, che ti ha fatto più arrabbiare per qualche decisione, c'è stato?
Sì, c'è stato, ma tocca star zitti, quindi no, perché ogni tanto capita, quando vai soprattutto nelle competizioni internazionali, che arrivano, che poi è un po' quello che succede anche nel calcio, arrivano arbitri di federazioni dove il gioco non è molto diffuso, e non è che lo fanno per cattiveria, è che non riescono a capire quello che sta succedendo sul tavolo, perché viene fatto troppo velocemente rispetto alle loro abitudini.
Sono professionisti, sono quindi, pure
no, sono dilettanti, pure dilettanti. Ci vuole pazienza, in quel momento non è facile averla, specialmente se sei danneggiato, perché poi ovviamente al di là di tutto ti rendi conto che non è colpa loro e che vedono fare qualcosa che loro non hanno mai visto fare in quel modo.
C'è qualche domanda da parte dei nostri amici?
C'è una questione dove giocava...
Vai, vedevo un attimo un computer pieno di... Vai.
Un attimo che la troviamo. Dove giocava proprio Massimo Bolognino?
Ecco.
Con gli Eagles Napoli.
Che fa parte anche del campionato dove
sì,
gioca Perugia.
È in Serie A, sono sesti in classifica dopo il girone d'andata.
L'aspetto fisico non c'è nel subito, ma hai detto che può giocare anche sia.
Io oppure... come dire, no, no, ma per fortuna senso... siamo alla radio, ma, no, ma... come dire,
no, non ci vede nessuno.
No, sicuramente no, anche se stare in piedi una giornata intera, se si è non in buona forma fisica, poi dopo un po' ti può pesare, perché se inizi a stancarti le gambe, la schiena, le cose, perché comunque tu su una giornata inizi a fare 5-6 incontri, ognuno di mezz'ora. Un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, arriviamo quasi a una, non dico a un'ora ma ai 50 minuti, ecco che
si può sentire
l'arco della giornata.
La sera puoi iniziare a essere stanco, essere un attimino in forma ti aiuta.
Perfetto. Automaticamente vai più.
Dare un consiglio a chi si vuole avvicinare.
Come deve fare? Che cosa deve fare?
Sicuramente la cosa migliore che può fare è contattarci. Noi facciamo sempre come dire, anche dei corsi per i nuovi che vogliono imparare, quindi chi ci contatta possiamo ridare la mail,
sì, ma
è acsubuteoperugia@libero.it. Chi ci contatta avrà sicuramente delle persone che all'inizio cercano di spiegargli come funziona il gioco, li aiutano per capirlo e per seguirli nei primi passi. Oppure chi vuol far qualcosa, magari va in qualche negozio e acquista il gioco. Ce ne sono varie forme, ora non faccio nomi per non far pubblicità, ma
la possiamo fare.
Possiamo fare tranquillamente, sì. Allora tipo giochi tipo Total Soccer, tipo Zeugo, non tanto il Subbuteo dell'Hasbro, l'ultima versione che è meno facilmente giocabile, soprattutto Zeugo e Total Soccer, che si possono comprare in qualsiasi negozio e a quel punto prova. Laddove poi voglia contattarci, oltretutto su Total Soccer è sponsor ufficiale anche della federazione, quindi troverà tutte le informazioni per poter poi contattare il club più vicino.
Per diventare un bravo giocatore di Subbuteo, quanto tempo è necessario?
Dipende, se uno ce l'ha, ce l'ha.
Anche dalle qualità naturali.
È un gioco d'abilità comunque, quindi se uno c'ha, io ho visto delle volte vedi giocare dei ragazzi e appena li vedi giocare capisci che ce l'hanno, perché ce l'hanno. E se invece c'è qualcuno che magari potranno diventare dei giocatori, si potranno divertire tanto, ma oltre un certo livello non potranno andare mai. Ma è esattamente come nel calcio,
certo,
vedi qualche ragazzino, gli dai il pallone ai piedi,
vedi subito,
vedi subito che
e poi vedo che a Subbuteo si può giocare anche fino a 90 anni, giusto? O sbaglio?
Sì, c'è un giocatore, un olandese molto bravo, che tuttora gioca, è vicino alla settantina ed è ancora. Non vince i tornei più importanti, però si chiama Richard
si mantiene a un certo livello, diciamo.
Si chiama Richard Solwick, che è molto bravo, si mantiene a un certo livello, si diverte, lo vedi che continua a girare,
lo fa con passione,
continua a girare l'Europa facendo i tornei, le cose con tranquillità. Ma è un gioco in cui veramente, specialmente nel nord Europa, è un gioco che raggruppa proprio, come dire,
intere comunità, possiamo dire.
Sì, in assoluto.
Un mondo pieno, questo Subbuteo, veramente, che non conoscevamo così.
Sì, credo che parecchi radioascoltatori.
Sì, siamo rimasti meravigliati noi stessi. Charlie, dove c'è anche un grande tifoso del Perugia, giusto? Sfegatato.
Come dicevo prima, non sono tifoso, sono un malato.
Ma
essere tifosi del Perugia in questo momento non è sufficiente, perché se uno continua a definirsi tifoso,
malato, ok, già un malato, prima di fare, infatti, ne avevo prima fare il periodo di fare qualche domanda.
Con la scusa.
Infatti, con la scusa, poi faremo un altro po' di pausa per gli attimi finali. Allora, intanto un giudizio sul campionato da malato che sta facendo il Perugia.
Io direi bene, siamo, come dire, ci siamo rimessi in corsa dopo un'estate terribile in cui non si sapeva neanche se,
se
ci iscrivevamo o facevamo la fine del Palermo di qualche anno fa, che vi ricordate per un anno stette fermo, non ci fu la squadra di calcio. Poi alla fine per fortuna si è trovata questa società che si è formata, è riuscita a fare la squadra, l'ha fatta come dire anche bene, perché siamo primi in classifica, e quindi speriamo che
incrociamo le dita. Ecco,
mancano poche partite, sono due scontri diretti,
ne mancano 10, abbiamo 6 punti di vantaggio, uno in casa, uno fuori. E io credo che, ecco,
se si può farci,
quelle ultime partite sono sempre delicate, c'è sempre qualcuno che ha qualche obiettivo
in assoluto, ma ecco, io credo che alla fine il Perugia, sia come spessore tecnico sia anche come piazza,
come storia anche,
non
penso
possa rimanere in questa categoria, anche perché caro gli costa. Io sono stato a vedere l'ultima partita fuori casa di Aterni, che si giocava il mercoledì. Ho visto uno schieramento di forza pubblica, di cose, tutto quanto, che per una partita di Serie D è un costo che non ha senso, con la polizia già schierata da Acqua Sparta in poi, cioè è un costo che non è giusto far sostenere alla collettività, perché si parla sempre di stare attenti alle cose, tutto
poi
quanto,
cioè, Perugia Terni,
cioè 2500 abbonati non li fanno neanche squadre di Serie B, insomma.
infatti il momento più bello che ti ricordi del Perugia, mi ha fatto adesso butto a te da malato del Perugia, il momento più bello che non ti scuderà mai, che rimarrà qua dentro e che nessuno mai ti potrà levare.
Ma la mezz'ora prima di Perugia Milan del 79, quando ci siamo giocati lo scudetto, poi dopo abbiamo giocato
ancora, non è un altro, è stato un anno dopo, io,
e quella mezz'ora in cui veramente l'avevamo visto quello scudetto, pensavamo di poterlo vincere, quella mezz'ora è stata bellissima.
E degli ultimi anni?
Degli ultimi anni, certo, sicuramente lo spareggio col Torino a Reggio Emilia quando siamo tornati in Serie A,
il Castagnetti si fece anche male a gamba a festeggiare,
sì, 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 sì.
Qualche giocatore del Perugia che gioca a Subbuto c'è? O che ha giocato?
Ma come dire, abbiamo provato a coinvolgere, infatti sul nostro sito c'è anche la foto, anche Fabrizio Ravanelli, che è un amico, però è negato, quindi
Ravanelli è, che è un ciclista, dimmi se sbaglio.
È un ciclista bravo, invece, molto bravo in assoluto, oltre ad essere un calciatore straordinario.
Ora è ormai commentatore TV.
Sì, per quanto col fisico che ha, sono convinto che queste ultime 10 partite, se giocava male, sì, non faceva
niente. Poteva ancora fare differenza. Il momento più brutto, non manda forse niente, però il momento più brutto invece?
Il momento più brutto.
Quest'estate oppure c'è
stato?
No,
il momento più brutto è stato: io giocavo a calcio, mi ero spaccato il naso giocando a calcio ed ero all'ospedale, e andammo a giocare l'ultima partita con l'Arezzo. Era il campionato, se non erro, 84-85 85-86, e perdemmo in casa con l'Arezzo 2-0, retrocedemmo in C1 con l'ennesimo calcio scommesse, perché venne fuori il calcio scommesse, sì. Finimmo in C2. Quella domenica io ero all'ospedale.
Ti posso capire.
Col naso rotto, ho sentito la partita per radio, quindi senza neanche vederla, e il Perugia ha perso 2-0.
La più brutta domenica, mi sa che
la tragedia quel giorno.
Pio, facciamo un altro periodo di pausa.
Sì. E poi e ci prendiamo le nostre scommesse.
E torniamo per, appunto, le ultime battute. E per poi la schedina insieme con il nostro Stefano. Se hai piacere di rimanere con noi fino alle 6 in 4, sì.
Volentieri.
Anche lui di Ano la sua sulla schedina. A dopo.
working all night and I've been working all week, and I don't know how I'm gonna make ends meet. The people I meet on these London streets, they say you gotta get hit with a brand new beat. It's a moonshine, it's a hard time, it's a rhythm in resistance, with a storyline of a better time that's coming soon. If you face the fact that you gotta fight back with a smile on your face and hope in your soul, it's a moonshine, it's a hard time, it's a rhythm in resistance. So you face the fact that you gotta fight back, it's the moonshine, it's the hard time, it's the inner city blues.
Amici, siamo nuovi tornati in onda, Piero, un pochino di musica per caricare i nostri membri. Allora, una cosa che non ho chiesto prima stavolta, perché chiedo adesso, stavano. Tu fai anche altro una vita, giusto, oltre a giocare a Subbuto?
Beh sì, ci mancherebbe, ci mancherebbe, sì, lavoro, la famiglia, le solite cose.
Una Gianna mi ha detto Porte, che è giusto, di sì, Fabio. Sì, sì. È difficile coniugare passione, Subbuto, lavoro?
Ma io credo che, come tutte le cose, il tempo non c'è mai per nulla, però poi in realtà il tempo c'è per le cose che hai voglia di fare, quindi alla fine te lo ritagli, perché le giornate passano rapidamente perché sono piene, ma poi la...
Si trova?
Sì, sì.
Allora, prima di passare a scrivere, vuoi salutare qualcuno, i tuoi giocatori?
No, fai non c'è nessun problema.
Un appuntamento che invece chi è amato di Subbuto non deve perdere di questa stagione, che vuoi sottolineare?
Sicuramente i mondiali in Italia, tanto saranno probabilmente teletrasmessi da Eurosport, quindi si vedranno senz'altro.
Perfetto. Allora, passiamo alle schedine, Piero. Speriamo.
Facciamo un commento veloce della tre giorni
prima di
europea.
Che mi dimentico, ricordiamo che questa puntata si può sentire su www.radiofonica.com,
andate su programmi,
e che chiunque volesse ascoltare, o comunque parlare di sport, quindi darci dei consigli su per parlare di sport nelle prossime puntate, può, oltre che su www.radiofonica.com, su Facebook, su Vai Prima con te,
mi può aggiungere Piero Loprete su Facebook,
oppure andare su bovino81@gmail.it e accettiamo consigli, suggerimenti,
qualsiasi
video,
cosa,
qualsiasi
critica,
cosa.
Anche critiche,
sbagliano i migliori, quindi possono sbagliare tutti. Allora, iniziamo a commentare la giornata europea, giusto?
Deludente.
Tu hai visto qualche partita, Stefano, ieri sera?
Sì, ho visto l'Inter l'altra sera.
Vabbè, cambiamo discorso.
Ti
dico che sono tifoso interista, quindi non è andata molto bene.
No.
Era più giusto il pareggio, o secondo te una giornata?
Ma io credo, al di là del risultato, se ci fosse stato il pari non c'era nulla da dire.
Un pari con gol.
Credo che la cosa drammatica sia un'altra, che l'allenatore che c'era lo scorso anno ha vinto tutto con l'Inter, però ha finito, nel vero senso della parola, alcuni giocatori.
Sì, sì. Se da centrocampo irriconoscibili.
Se si mette la maschera Schneider e si sostiene che è lo stesso giocatore dello stesso anno, non ci crede nessuno.
Lo stesso Milito, sempre infortunato.
L'anno scorso li ha ucciso. No, ed è per quello che è andato via.
Ma anche mentalmente, secondo me.
Le ha spremuti completamente.
Veramente posso guardare. Infatti, vedevo i voti di giovedì, di ieri, sulla gazzetta del centrocampo dell'Inter rispetto a quelli dell'anno scorso. Tutti 5 quest'anno, l'anno scorso 7 e mezzo.
Io,
quindi,
poi, se posso aggiungere una cosa, secondo me c'era uno degli allenatori più preparati del mondo, che è Benitez, che ha vinto Coppe dei Campioni con squadre che sono costate un terzo dell'Inter o del Real Madrid o delle altre squadre. Questo continuava a dire ho bisogno di giocatori,
un po' di ragione ci aveva.
L'hanno fatto giocare con Coutinho, con Biabiani.
Allora, andiamo a commentare, diciamo, questa giornata, Piero.
Diciamo la vittoria del Chelsea, abbastanza scontata, a Copenaghen.
Io ero sicuro che Copenaghen potesse fare qualche scherzetto. Cioè, mi sono visto, ha vinto facilmente con un Gana Neka che si è svegliato.
Doppietta. Poi speriamo che Ancelotti raggiungo l'obiettivo. Per me sono
potrebbe essere la squadra italiana. Lui ha detto nel 2007 in Milan il campionato faceva non molto male. Poi in Coppa Campioni ha vinto
la Coppa Campioni. Poi, se vi ricordate, nel 2007 Ancelotti superò il turno con una fatica incredibile contro il Celtic.
Sì,
se vi
ricordate, sì, 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 sì. Supplementari Kakà segnò.
Praticamente
c'è anche un gol Peccetti che non dà.
Giocando malissimo, sì, sì, e poi vinse la Coppa dei Campioni. E chissà che quest'anno magari non abbia anche impostato la stagione
per puntare anche se, tutto in primavera.
Anche se secondo me la sostituzione di Wilkins
ha avuto il suo peso,
ha creato dei grossi problemi all'interno del spogliatoio.
È vero, sì, il tattico era fondamentale per Ancelotti.
Poi ricordiamo il pareggio anche di Manila.
Il Real che a Lione non vince mai.
Pensavamo che avesse con Benzema, Vendetta Dea, che se avesse portato
non riesce a vincere
i punti a casa, invece
in Francia non riesce a vincere.
Gomis è autore del pareggio e 1-1. Penso che è andata a ritorno, non ci saranno grossi problemi. Secondo te, Stefano, chi arriva in finale se dovessi scommettere qualcosa?
Vabbè, è facile dire il Barcellona, ecco, è facile dire il Barcellona.
Barcellona contro, se dovessi indicare l'altra squadra? Ma
sicuramente, come dire, se io dovessi dire per simpatia sarei contento, almeno per avere un pezzettino d'Italia, che ci andasse il Chelsea, ma sì, non lo so, francamente
è difficile
dirlo. Il Barcellona sì, sicuramente.
Poi
sì,
il sorteggio dei quarti con la compilazione del tabellone potrebbe essere più indicativo.
Sì, sì, perché certe squadre affrontate andate e ritorno sono una cosa, in una singola partita possono esserne un'altra.
Andare infatti a prendere lo Shakhtar nei quarti sarebbe
Oddio, però lo Shakhtar ha vinto il girone con l'Arsenal, eh?
Sì, una bella squadra.
Abbiamo visto a Roma, anche se la Roma non era,
gioca bene,
è vero, però ha vinto il girone con l'Arsenal, cioè ha giocato con la Roma perché ha vinto il girone.
È vero, sì, sì.
Chissà, qualche sorpresa.
Le squadre dell'est ogni 7-8 anni tirano fuori una squadra che poi diventa pericolosa.
Scudiamo la vittoria di Montella, debutto positivo, segnato De Rossi
con un po' di polemiche,
sì, concessione poi arbitro che doveva espere De Rossi, però la squadra è sembrata un po' più viva rispetto alle ultime giornate. Un debuttante, 36 anni, uno degli attori forse più giovani,
anche se in due giorni non credo sia stato determinante.
Infatti,
Montella,
però una vittoria che dà ossigeno e fa morale. Ieri sera in Coppa UEFA
il Napoli purtroppo è stato eliminato.
Napoli meritava probabilmente il pareggio, qualcosa in
è
più,
è andato in vantaggio, poi ha preso due gol negli ultimi due minuti,
ha segnato anche tempo Giuseppe Rossi sul calcio di rigore purtroppo alla fine primo tempo, e quindi Napoli comunque adesso con onore e armi ha dimostrato ancora una volta di essere una grande realtà,
nell'attesa del big match di lunedì
contro il Milan. Altre partite da sottolineare, Piero, Porto Siviglia.
Il Porto ha perso in casa, però aveva vinto fuori, quindi
lo vedrò il Siviglia, perché sono a Madrid, c'è Atletico Madrid Siviglia, ho già il biglietto.
Andate a Madrid?
Vado a vedere la partita, sì, domani mattina parto. Domani sera giocano, vado a vedere la partita lì al Vicente.
Sarà una bella partita.
Ma sì, Atletico Madrid Siviglia è una bella partita.
Sempre solito un stadio infuocato.
Il Vicente Calderone, giusto?
Sì, sì, sì.
Poi sempre pieno di gol. Zeni, lo Zenit di Spalletta ha passato il turno dopo aver perso 2-1, ha vinto 3-1.
Spalletti sta facendo un gran bel campionato.
Il City di Mancini,
Spalletti che forse sembra arriva a Juventus il prossimo anno, quindi sta molto pieno.
Vediamo, vediamo. Il Manchester City ha vinto pure con 3-0.
Beh, abbastanza facile
con la
anche se anche qui, anche come per tornare al discorso di Stefano, in Grecia sono tutti ambienti caldi, tutti i sport, da
poi ci giocò in Coppa UEFA due volte,
è un ambiente caldo da in tutti gli sport, sì, sì.
È vero, sì.
Una volta siamo stati eliminati, una volta li abbiamo eliminati.
Il sogno che hai per il Perugia tuo?
Perugia non è un sogno, è un incubo.
Vabbè, un incubo che vuoi trasformare in sogno.
Vabbè, iniziamo già da quest'anno, piano
già
piano.
Iniziare a rivedere partite
a livello professionistico.
Come dire, che puoi dire il nome dell'altra squadra senza stare a pensare alle disperazioni che mi sono successe.
Invece non manda poi, ti fatto prima, il sogno nel cassetto, voi come società avete un sogno nel cassetto che sperate di realizzare prossimamente?
Ci piacerebbe sicuramente che, che magari i nostri ragazzi, che ne so, vederli fra 10 anni, quelli che oggi sono bambini, che vincano il campionato. Quello sarebbe bello, la Coppa
Perfetto.
Dei Campioni.
Incrociamo le dita anche qua. Allora, parliamo delle asche.
Andiamo con le partite della Serie A. Allora, iniziamo con il posticipo di domani sera, c'è Juventus Bologna. Io da juventino metto 1.
Qui però Bologna butta gatta da pagare più, finisce in pareggio. Te, Stefano?
Credo che alla fine la Juventus vinca, anche perché altrimenti sta fuori delle
infatti deve vincere a tutti i costi. Vai.
Poi c'è Catania-Genoa, il match delle 12:30.
Ma qui confido sul ritorno del Genoa, una squadra che mi è sembrata, dopo la pazza di Monta con la Roma, una squadra che ormai per me su Aire entusiasmo va
addirittura due. Io vedo
gran campionato, quindi per me vince Genova. Vai.
Io vedo una partita di pochi gol, un bel pareggio credo che vada bene ad entrambe, anche se il Catania
abbiamo dato un consiglio, perché secondo me invece vince il Catania. Quello è un ambiente difficile, il Catania ha bisogno di punti assolutamente.
Poi una squadra piena di argentini
e anche il Genova ha rendimenti assolutamente altalenanti.
Sì.
Poi avete fatto trasferta anche in Sicilia, voi con subito mai detto
sì,
in
Sicilia e in Calabria ci sono tantissimi club, tantissime squadre.
Perfetto, vai Piero.
Continuiamo con Bari Fiorentina. Il Bari,
quindi con due Fiorentina, perché Bari ormai è talmente
però io provo disperato. Con l'ultima speranza, una bella vittoria.
Tu sei fiducioso, sì, dico due Fiorentina.
Credo nel Bari, dai.
Anch'io credo nel Bari.
Però voi siete
anche
fiducioso.
Perché se non vince qui
è finita
l'ultima spiaggia.
Però Fiorentina non ha più ambizioni, è una squadra un po'...
Esatto, potrebbe sfruttare un po'.
Salutiamo il nostro tifoso Viola che ci segue da Londra, eh.
Perfetto, benissimo. Come
Luca,
si chiama?
Luca.
Ciao Luca, continuaci a seguire, mi raccomando. Vai Piero.
Poi andiamo a spareggio salvezza Brescia Lecce.
Questa brutta partita.
Lecce.
Chi abita questa partita? Una
Lecce in gran forma.
Sì.
Ha battuto la Juve, anche se era in 10. E io qua prevedo.
Io
prevedo un pareggio pure io. Sì.
Anch'io.
Un pareggio vada bene ad entrambe.
Sono d'accordo.
Un pareggio con gol, 1-1.
Poi andiamo a Cagliari Lazio.
Queste due squadre in forma, Cagliari è pareggio con Inter.
Cagliari è altalenato, perdo vince.
Sì, non ha mezzo misure, però.
E quindi credo che questa volta pareggio.
Ok, io dico che vince. Per me vince il Cagliari.
Anche secondo me vince il Cagliari.
Da Juventino spero che venga il Cagliari pure io.
Giustamente.
Accorciamo la distanza dal quarto posto.
Vediamo che Cagliari viene la sconfitta con Inter meritata, perché Nocchia ha segnato in fuorigioco.
Poi c'è Cesena Chievo. Un'altra sfida.
Io dico Cesena.
Cesena in settimana ha avuto parecchi problemi.
Contestato, minaccia anche di morte. Presidente della famiglia Campolei. Una piazza che sembrava un po' Isola Felice della Serie A, invece adesso sta.
Ha minacciato di lasciare tutto.
Io mi sta simpatico Cesena, dico uno Cesena, anche perché il Chievo non ha grandi ambizioni. In una zona tranquilla, Cesena
però il Chievo si deve
a tutti i costi.
Deve puntare anche.
Dico uno Cesena.
Qua vedo, secondo me vince il Chievo, vista la situazione. Poi Ficcadente non è gradito dai tifosi. Io prevedo un 2 del Chievo.
Dipende, queste sono quelle situazioni in cui può succedere di tutto, proprio per la situazione ambientale. Se la partita si dovesse mettere male, secondo me il Chievo può vincere e può mettere a nudo tutta la crisi del
Chievo. E salta la panchina di Ficcadente a questo punto.
Vediamo che un nostro amico ha già pronosticato sotto qualche panchina, quindi salutiamo anche gli amici della Paiamano e la Sobastia a proposito. Vai Pio.
Proseguiamo con Palermo-Udinese. Un'altra bella partita.
E qui o si deve vincere, perché Giampaini stanno un po' stanno e mangiatori, non so quanto può accettare.
Ma l'Udinese, specialmente fuori casa, l'Udinese è una squadra che
l'Udinese è un po' stanca, ci sembra ultimamente.
Ha pareggiato in casa col Brescia.
Sì. Io dico Palermo.
Palermo pure io, Palermo, dai.
Io dico Palermo perché c'è Miccoli.
Ex Perugia.
Un altro giocatore che ha fatto il fortuna del Pugno insieme a tanti altri.
Che meraviglia.
Miccoli, Veani e poi tanti altri.
Bei tempi.
Bei tempi.
Proseguiamo con Roma-Parma. La Roma è una squadra che è sempre ripresa.
L'incontro fa due disperati, perché anche il Parma, visto con Cesena,
il Parma è veramente una delusione. Infatti il presidente Chirardi,
per me la Roma 1
anch'io, dico sì, Roma anch'io, vince Roma.
Dovrebbe vincere pure
Marino
Roma.
Sempre in discussione, non
no,
so
Marino come. Se perde
va via,
fa le valigie,
questo senza infatti è abbastanza scontato.
Ci sono due big match, chiudono la domenica, c'è Sampdoria Inter, una partita molto delicata.
Sampdoria una stagione da dimenticare, però contro Inter si animano un po' tutti quanti, fa una partita della vita, però io onestamente spero in questa incorsa che continua verso un Milan, quindi dico 2 Inter.
Ma io da Juventino spero una bella vittoria della Samp, poi anche l'Inter sarà stanca dal mercoledì,
però diventa Pazzini, forse vendetta dei ex,
l'assenza di un centravanti si è sentita,
non ci sarà Thiago Motta e Ranocchia, tutti e due infortunati, ricordiamo.
Sì, vediamo uno.
Io credo invece in un pari,
e poi chiudiamo col match più atteso di lunedì sera, ricordiamo, di domenica sera
si giocherà a Milano o a San Paolo, Piero?
A Milano. Quindi questa è una sfida che
Per me finisce in pareggio, anche se preferiamo la vittoria del Napoli, perché da interista che Milano vince lo scudetto non lo supporterei proprio, però Milano gioca in casa, quindi una partita equilibrata, 1-1 finisce in pareggio secondo me.
Ma io punto alla vittoria del Napoli. Sorprendiamo, speriamo, sempre vincono sempre stesse squadre, Juve, Inter, Milan, speriamo.
Sì, sarebbe bello che è capitato nel subuto che qualche squadra scontata vincesse il campionato?
No. Tanto alla fine sulla Coppa può succedere che qualcuno arriva con la campionato devi giocare con tutti, il singolo incontro pazzo ci può essere, però poi dopo
alla fine dopo vincono sempre più forti,
i valori vengono sempre fuori.
Secondo te Milan e Napoli?
Io credo che alla fine il Milan abbia un giocatore come Ibrahimovic che non ce l'ha nessuno, pur non giocando bene qualcosa lui si può inventare, perché è un giocatore che per me in cui una partita del genere può fare la differenza.
Nel Subbuto c'è un Ibrahimovic?
Lo dicevo prima, sicuramente Massimo è un giocatore bolognino, un giocatore molto forte.
Perfetto. Ricordiamo poi le dichiarazioni anche di Ibrahimovic di oggi sui giornali, che per Mourinho si sarebbe addirittura
ucciso.
Forse un po' esagerato, però dimostra come Mourinho quei giocatori ha sempre riuscito a...
Ma io credo che più che voler fare un complimento a Mourinho volesse fare un attacco
a Guardiola. Infatti poi se ne pensa con Guardiola, infatti in seguito.
Ho letto il giornale stamattina, oggi mentre mangiavo a ora di pranzo un panino, e l'impressione che fosse...
Sì, ha detto, se si prende un giocatore da 70 milioni poi
non farlo giocare. Era sicuramente più rivolto, come si dice,
a Guardiola,
Guardiola che...
Tra un attimo da Subbuto, qual è il ruolo più difficile in Subbuto, no? Chi entra oppure chi gioca, cioè è diverso la responsabilità e l'approccio?
Dipende dai momenti, da come va la partita, e certo se qualcuno entra perché magari deve ribaltare un risultato che in quel momento è sotto, noi forse abbiamo in Massimiliano Anastasi il miglior giocatore di rincorsa, perché così si dice in gergo, il miglior giocatore che fa la rincorsa nel mondo è lui. Lui riesce a entrare e a essere immediatamente concentrato, e spesso noi lo teniamo fuori tenendolo poi per farlo entrare a partita in corso, perché cambia completamente il ritmo, perché c'è un ritmo tutto suo, e spesso e volentieri è un'arma che si rivela vincente.
Una domanda che avete fatto anche prima: avete un rito rituale prima di entrare in campo per incoraggiarvi, per incitarvi?
No, noi ci fermiamo sempre a parlare a capannello prima, infatti se si vede anche sul nostro sito spesso ci sono foto di quel tipo in cui ci diamo le ultime raccomandazioni, il capitano dà magari le indicazioni ai ragazzi più giovani di che tipo di gioco si troveranno a dover affrontare rispetto all'avversario che incontrano, e ci si sostiene e poi si va in campo.
Un ruolo capitano difficile?
Ma sicuramente deve essere uno che conosce bene gli avversari, il loro modo di giocare, per poter dare dei consigli tatticamente intelligenti ai propri compagni.
Perfetto.
Siamo arrivati quasi alla fine.
Altre domande a parte i nostri... No, vedo che un attimo sono fermata. Ricordiamo i nostri appuntamenti prossimi.
Sì, lunedì. Abbiamo l'appuntamento lunedì dalle 17.30 alle 18.30.
E poi venedì sempre alle 5 fino alle 6.15 per parlare di un altro sport che non diciamo questa volta, ma manteniamo la suspense, e per parlare ancora di Scrina.
Ricordiamo i contatti pure, facciamo ricordare a Stefano i contatti.
Sì, per chi ci voglia contattare può scrivere a AC su buteoperugia@libero.it e sicuramente verrà ricontattato in maniera tale da poter capire meglio che cos'è il Subbuto. Sì.
Quindi a tutti gli amanti, chi si vuole avvicinare a questo sport,
anche
segnatevi.
Per curiosità, per andare a vedere.
Per noi è stata una puntata, sì, perché molte cose non le sapevamo, quindi invitiamo anche i nostri amici a avvicinarsi a questo spot. Ringraziamo Stefano.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per il vostro campionato.
Anche per il campionato calcistico. Speriamo di festeggiare la promozione.
Speriamo di festeggiare. Non dico quella cosa più di porta fortuna, perché ultimamente a San Bastia ho detto, però poi.
Vabbè, non hanno perso, hanno pareggiato.
Ha pareggiato, quindi. Però non diciamo niente per scaramanzia. Buona partita, prossimo match.
Anche perché col Bastia ci giochiamo domenica, quindi.
Quindi.
No, Bastia palla a mano.
Bastia palla a mano, no. Allora, ho detto che vincono, hanno pareggiato, però. Ma io non faccio
che sono venuti, hanno vinto.
Perfetto.
Quindi sai dove si parla, però non facciamo conoscerci.
Bene.
Buon campionato, bocca al lupo, buona partita. Ci vedremo prossimamente, se tu sei d'accordo, per commentare il vostro campionato, anche se vuoi potranno
per
i giocatori
festeggiare
qualcosa. Noi siamo qua, quindi pronti ad ospitarvi. Ringraziamo i nostri amici.
Attenzione. Ci
seguono
sempre.
Buona settimana, buon weekend.
Buon weekend.
Mi raccomando, voi appuntamenti di lunedì per voi rugby, poi a mano
per tutti i risultati. Aspettiamo le schedine sulla nostra bacheca.
che dire, niente, ci vediamo lunedì alle 5 e mezzo, è stato un piacere, grazie.
Diamo
ancora
una buona serata a tutti da
Stefano. Ah sì, Stefano, ho detto bene il nome? Sì, perfetto, mi ha sbagliato. Buona settimana a tutti da Nicola
e da Piero.
E come diciamo sempre, arriba, ci vediamo lunedì alle 5 e mezzo. Ciao ragazzi.